With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Ciao cari amici della Tecnopillola, io sono Alex Racuglia e questa è Tecnopill, ovviamente. Il programma più tecnopillolico e tecnologico del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi, e adesso prendo un po' di respiro per la sigla. Runtime Radio presenta Tecnopills, flusso di coscienza digitale. A cura di... No, aspetta. Condotto da... Ah sì, per colpa di Alex Racuglia. Allora, oggi voglio fare una puntata breve e concisa, e sarà talmente breve che avrò bisogno di chiedere l'aiuto del pubblico da casa. Registrerò questa prima parte di puntata dicendo quello che penso e poi ovviamente manderò questo audio a tutti i miei amici podcaster che possono essere interessati all'argomento, e chiederò loro di dire qualcosa in cambio, per controbattere quello che dirò, e così alla fine farò una bella puntata ciccia senza dire troppo io, ma lasciando la parola a gente che probabilmente ne capisce anche più di me. Allora, oggi di cosa voglio parlare? Se questa è una cosa difficile da dire. Nei giorni scorsi ho registrato una puntata, ma che ha un audio un po' più brutto del solito, perché l'ho registrata con una posizione del microfono diversa, perché non potevo fare altrimenti, e il motivo ve lo spiegherò nella puntata. L'audio è un po' così, per cui o non riesco a montarla, o se la monto probabilmente l'audio sarà... cioè la puntata non ve l'ascolterete perché sarà faticoso da ascoltare. Per cui, se avete già ascoltato quella puntata intera, vabbè, mi spiace perché dovrò ripetere alcune cose. Se non l'avete ascoltata, mi ripeto, perché ripetere iuva, e di conseguenza magari a qualcuno iuva. Allora, oggi voglio parlare dell'etica dell'intelligenza artificiale, e la mia parola su ciò è molto semplice: non esiste l'etica dell'intelligenza artificiale, punto. E adesso voglio andare un pochettino più nel dettaglio. Allora, vorrei fare un pochettino di passi indietro su quello che significa l'intelligenza artificiale, su quello che ha significato nel passato e quello che significa oggi. Nel passato si parlava di sistemi esperti, ovvero sia di sistemi che avessero, insomma, di programmi che avessero all'interno degli algoritmi che simulassero in qualche modo il comportamento di una persona nell'ambito di un certo, di una certa applicazione. Mettiamo il caso che ci si basi su alcuni esami di routine per un certo tipo di malattia. Ovviamente mandate il sangue a fare le analisi, il laboratorio restituisce dei valori per ogni singolo campo di analisi. Non so se avete fatto delle analisi del sangue recentemente, insomma vi restituiscono, cioè, se sono generalisti, che sono gli esami tradizionali. Più si va nel dettaglio a cercare qualcosa, più essenzialmente si hanno delle indicazioni più dettagliate e meno comuni. Fondamentalmente, un esperto in una particolare malattia, un medico, sulla base dei dati che vedi e attraverso la conoscenza sia propria ma del protocollo messo in piedi per analizzare la malattia in particolare, si comporta di conseguenza, per cui sulla base di queste analisi può dire: il paziente ha questa roba qui, il paziente non ha questa roba qui, oppure il paziente ha questa roba qui. Nell'ambito di gli algoritmi, nell'ambito medico ce ne sono tantissimi, ovviamente, per qualsiasi tipo di malattia, e sono algoritmi, essenzialmente prendono dei valori e sulla base di questi valori restituiscono una sorta di indicazione. I sistemi esperti si basavano su questo, sul tradurre in algoritmo esperienza e anni di studi. Vabbè, questo lo sapete meglio di me. I sistemi esperti non hanno mai funzionato molto bene perché, per qualche motivo non riuscivano a dare le giuste inquadrature, per cui magari su cose relativamente semplici potevano dire sì, no, questo sì, questo no, questo sì, abbastanza, questo no, abbastanza, ma su robe complicate non hanno mai funzionato, non ci hanno mai preso. E infatti questo tipo di approccio all'intelligenza artificiale è andato scemando molto presto. E invece quello che è venuto fuori negli ultimi anni, lo sapete meglio di me, è l'approccio all'intelligenza artificiale mediante le reti neurali, il machine learning, eccetera, eccetera, eccetera. Perché? Perché? Prima di tutto perché le reti neurali sono molto versatili e sulla base di un singolo algoritmo, perché l'algoritmo è praticamente uno, si può fare qualcosa che si adatta a un sacco di applicazioni. E in più sono strumenti che si adattano abbastanza bene a queste applicazioni e hanno alla fine un comportamento abbastanza umano, nel senso che mentre i sistemi esperti basavano le loro decisioni su algoritmi, cioè cose descrittive e giuste, nel senso questa roba è così o cos'ha, oppure all'interno di questo range, però quando le cose diventavano molto complicate era difficile capire che cosa stesse dentro all'interno di un certo range, perché quando si analizzano sistemi con centinaia di variabili le dimensioni sono tali per cui, cioè, è difficile trovare una sorta di algoritmo, mentre le reti neurali sono molto adatte per trovare delle cose che si assomigliano. Ok, per farvi un esempio, guardate la ruota della vostra automobile, la ruota davanti sinistra e la ruota di dietro sinistra, ok? Sono essenzialmente molto simili, ma non sono uguali, però sono molto simili. Ecco, l'intelligenza artificiale riesce a dire sì, quella lì sono praticamente la stessa cosa, sulla base di alcune indicazioni. Ok, queste sono cose molto più complicate da dire, però diciamo che è un po' così. Allora, senza sapere come funziona la rete neurale, perché non ha veramente senso. Le reti neurali sono essenzialmente degli strumenti pensati per analizzare grandi quantità di dati e trovare delle similitudini, cioè classificare delle cose in modo tale che anche se numericamente sono diverse, sono simili. Ok, prendiamo le due fotografie della ruota davanti e la ruota di dietro, l'intelligenza artificiale, sì, guarda, tranquillo, al 99,9% sono quella roba lì, cioè senza grossi problemi. Ora, sulla base di questa indicazione, che cos'è effettivamente un'intelligenza artificiale? Più o meno. Io adoro definire l'intelligenza artificiale come uno strumento, un insieme di algoritmi che trasformano alcuni dati in altri dati, che è la prerogativa di tutti gli algoritmi. Cosa fa un algoritmo? Ha dei dati all'ingresso e dei dati in uscita, ok? Per esempio l'algoritmo di Word che conta le parole in un file, cosa fa? Ha in ingresso il documento aperto e in uscita restituisce un numero che è il numero delle parole, ok? È una trasformazione di dati, sì. Non è che i dati di partenza vengono distrutti per creare dati di arrivo, semplicemente viene creato un nuovo dato sulla base dei dati che ci sono, che è l'obiettivo di praticamente tutti gli algoritmi, ok? Allora, l'intelligenza artificiale, diciamo che è un algoritmo, una serie di algoritmi che ci consente di trasformare alcuni dati in altri dati. Il modo con cui lo fanno è un modo particolare, complesso, che non sto qui a raccontarvi, che in qualche modo prende spunto da come funziona il cervello umano, dai tanti collegamenti del cervello umano, e cerca di risolvere il problema un po' imitando quello che fa il cervello umano. La cosa interessante è che si è visto che per certi versi, soprattutto per quanto concerne l'analisi delle immagini, la classificazione delle immagini, in realtà effettivamente poi l'intelligenza artificiale, le reti neurali a convoluzione hanno dei comportamenti simili a quelli che ha la nostra mente. Però vabbè, adesso evitiamo di farci un sacco di pippe mentali. Allora, perché si fa questa cosa qua, soprattutto cercando di imitare quello che fa la nostra testa? Perché noi esseri umani, quando vediamo le cose, riusciamo a trovare delle grosse analogie tra le cose che guardiamo, tra i dati che guardiamo, senza neanche farci tanto caso. Nel senso, io sto andando in automobile in questo momento e in automobile vedo i cartelli stradali. Ecco, ce n'è uno davanti a me che indica una curva pericolosa, poi non è pericolosa, però è quel famoso triangolino con la roba nera dentro che fa su e giù e su e giù. Avete presente? La curva pericolosa, un zigzag. Poi in realtà è una cagata perché è una curva facilissima, Ma è solo per dire, state attenti. Ecco, se io vedessi qualsiasi altro cartello simile, magari più rovinato, magari inclinato, eccetera, eccetera, io da solo capirei è lo stesso cartello. Cioè, non che è lo stesso cartello, ma che il simbolo indicato è lo stesso. Ecco, per un computer è difficile, perché i pixel sono diversi e sono allineati in modo diverso. Cioè, se noi facciamo una fotografia di quello che sto guardando in questo momento con i cartelli stradali, ecco, anche solo identificare quel gruppo di pixel, di 100% pixel, 1000x1000 pixel, o quello che è, in cui c'è un cartello stradale, e identificare che è la stessa cosa, per una macchina è complicatissimo. L'utilizzo delle reti neurali invece fa sì che si possano trovare delle similitudini al punto tale che con un certo livello di precisione che viene fornito, la rete neurale ti dice: secondo me quel cartello lì è il cartello di svolta a destra, o il cartello di curva pericolosa a destra. Chiarissimo, no? Ecco, come facciamo noi? In questo momento c'è il cartello di stop, un altro cartello di attraversamento pedonale. Io li conosco tutti questi cartelli, perché non perché abbia fatto scuola guida mille anni fa, ma perché a rivederli poi sono anche abbastanza semplici come cartelli. Il cartello che ti dice dosso cunetta, anzi adesso è rilievo altimetrico, è indicativo, cioè nel senso è autoesplicativo di quello che è. È lo stesso di casi per tutte le cose, però tutte queste cose messe insieme fanno sì che io possa andare più o meno in maniera più o meno safe in giro per la strada con un'automobile, registrando le mie puntate al telefono. Ecco, insegnare queste cose a una macchina è molto complicato. Noi lo stiamo aiutando quando Google ci presenta: identifica dove ci sono strisce pedonali, identifica dove ci sono cartelli stradali, identifica dove ci sono semafori, identifica dove ci sono camion. Stiamo facendo training delle loro reti neurali, però vabbè, per le macchine di Google che guideranno guida autonoma lo faranno grazie a tutti i captcha che abbiamo riempito nel corso di questi 10 anni. Allora, torniamo a parlare invece dell'articolo, del soggetto di questa puntata, che ormai siamo anche ben addentrati. Ho detto le trasformazioni di informazioni in altre informazioni consentono effettivamente di capirle meglio, ma in realtà quello che fanno le reti neurali consentono alle macchine stesse di capire cosa sta succedendo. Cioè, se 10 anni fa avessimo fatto 1000 fotografie del cartello di svolta pericolosa, avremmo insegnato probabilmente alla macchina a leggere queste 1000 fotografie, ma alla 1001esima avrebbe detto non lo so. Oppure sì, l'avrebbe fatto, ma nel senso, in maniera talmente complicata, talmente lunga, che sarebbe stato un po' complicato, troppo incasinato. Oggi fate 100 fotografie, 10 fotografie di quel cartello di curva pericolosa, la macchina la capisce perfettamente. A un certo punto dice sì, quello è un cartello di curva pericolosa a destra. A noi a cosa serve? A noi non serve un cazzo, perché noi lo sappiamo che quello è il cartello di curva pericolosa a destra, ok? Ma la macchina no. E invece, così facendo, la macchina può sapere che cartello stradale è stato inquadrato. Questo che cosa significa? Ed è questa la cosa vincolante. È che se noi vediamo il cartello curva pericolosa, sai che c'è, magari rallentiamo, si sa mai. Se una macchina vede il cartello curva pericolosa, vede un gruppo di pixel che non sa che cos'è, ma attraverso una rete neurale, attraverso l'intelligenza artificiale, riesce a capire lì c'è un cartello curva pericolosa, allora la macchina deve rallentare. Cioè, che cos'è che deve fare la macchina? Deve eseguire l'ordine di rallentare, che è l'ordine che gli diamo noi. In realtà le macchine a guida autonoma sono molto più complicate, e perché non devono soltanto classificare, ma devono anche rispondere. E quando c'è una risposta, allora le cose sono molto più complicate, perché le macchine non solo devono capire, ma devono anche agire. Però beh, questo potrebbe essere anche il discorso di cui parliamo oggi. Però andiamo un pochettino per gradi. L'intelligenza artificiale trasforma dei dati in altri dati che può capire di più. Che può capire meglio, ecco. Ecco, una volta che i dati sono capiti, il grosso problema, il vincolo dell'etica, è proprio quello di sapere come comportarsi. A oggi le macchine, che io sappia, non sono come Skynet. Se ci sei e ascolti, noi ci inchiniamo al tuo volere, grande macchina intelligente. Nel senso che le macchine fanno queste trasformazioni, le fanno anche abbastanza bene, però alla fin fine il nocciolo dell'etica dell'intelligenza artificiale è come devono comportarsi sulla base di queste classificazioni. Ed è la cosa, ed è lì che arriva l'intervento umano. L'intervento umano non è nell'intelligenza artificiale, naturalmente, ma non lo è mai stato, ma nell'utilizzo dello strumento intelligenza artificiale per dire, cioè, abbiamo questi dati che abbiamo trasformato, cosa ne facciamo? Il grosso vincolo, il grosso problema è sempre: cosa facciamo fare alla macchina prima di intervenire noi? Allora, se stiamo in un ospedale e abbiamo una macchina che fa delle analisi, facendo un'analisi delle immagini di un microscopio che esamina dei vetrini per delle particolari reazioni, per sapere se siamo affetti da una particolare malattia o abbiamo qualcosa di particolare, ecco, la macchina adeguatamente addestrata, dove adeguatamente ovviamente alle virgolette, ci potrebbe dire con un certo livello di precisione: sai che c'è, secondo me sei malato all'85%, ok? Oppure, secondo me sei malato al 5%, il che significherebbe che per certi versi non sei malato al 95%. In certi casi si può dire questa cosa. Ecco, ovvio che il mondo sarebbe un posto migliore se qualsiasi dato venisse comunque validato da un essere umano. Nel senso, la macchina ti dice: oh, adotto, secondo me questo sta bene meglio di noi, ma proprio è sano come un pesce. ma lascia sta, non perde tempo con questo che fa solo scena. E il dottore poi magari gli dà un'occhiatina, ok? E così facendo dà l'occhiata a tutti quelli che hanno una, secondo me è sano al 99%, e quelli che secondo me è malato al 99%. Il problema è la scarsità delle risorse, ed è lì che arriva il problema. Uno può pensare a macchine che fanno le riprese di una piazza, in modo tale che se c'è qualcuno da identificare, magari un poliziotto più o meno adeguato alla cosa si mette lì a guardare tutti i fotogrammi, però umanamente parlando non funziona così, non esiste, non c'è tempo, non ci sono risorse. Le macchine allora cosa servono? Servono purtroppo a scremare, ed è lì, ed è qui che arriva l'etica, nel senso, quando è che si pone la soglia oltre la quale l'intervento umano è necessario? Perché sai com'è, un conto è parlare così in generale, un conto di dire abbiamo 50 persone, ognuna di loro potrebbe essere potenzialmente malata di questa malattia strana, dobbiamo controllarle tutte, sì, ma c'è uno che ha poco tempo per farlo, a un giorno, a un'ora, a 10 minuti, perché? Perché ci sono le risorse per 10 minuti del suo tempo, di un'ora del suo tempo, di un giorno del suo tempo. Ecco, come facciamo ad aiutarlo e perché? Ma se ci pensiamo bene, un po' tutto quello che è decisione è essenzialmente vincolato da un punto di vista pragmatico a una certa soglia, perché le risorse non sono infinite. Se avessimo risorse infinite, e non ce le abbiamo, e sarebbe un problema anche quello probabilmente, se avessimo risorse infinite non sarebbe un problema, ogni volta faremmo tutti i controlli scrupolosi del caso. Poi uno potrebbe anche star lì a dire ho un raffreddore, che perché mi fai un check-up completo, però vabbè, è una questione un po' più complicata. Soprattutto parlare di salute in questo periodo è molto più delicato. Sì, naturalmente siamo nell'anno in cui è arrivato qualcosa che molti temevano, la maggior parte di noi ignorava, che è la pandemia. La cosa interessante è vedere le serie televisive americane di qualche anno fa che parlavano di pandemia come sì, di una minaccia, ma appunto teorica nel futuro, e così, tanto per fare un po' di dramma. Invece adesso è reale. Quest'anno l'abbiamo vissuto tappati in casa, tappati anche fuori casa, senza la possibilità di abbracciarci. È stato un anno difficile, è un anno difficile, non sappiamo neanche come andrà il 2021, siamo terrorizzati per certi versi. È ovvio che parlare di salute e di risorse della sanità è una cosa anche sin troppo attuale, e dal mio punto di vista, visto che sono tutti tuttologi, io posso anche alzare le mani dicendo non ho gli strumenti per esprimere la mia opinione. Magari ne ho anche una io, ma non ho voglia di utilizzare questo microfono per raccontarla agli altri, ok? Vi piace questa cosa qui? Ecco, siate orgogliosi di me che non sono virologo, eccetera eccetera eccetera. Riavvolgiamo un pochettino. Allora adesso torniamo un pochettino a parlare di cose concrete, perché sono quelle che più ci aggradano, e soprattutto sono quelle su cui io mi muovo su un terreno un po' più stabile. E dato che questa puntata che parla di etica è per sua natura intrinseca instabile e anche opinabile per certi versi, io fra poco lascerò la parola ad alcuni amici, alcuni conoscenti, alcune persone che io stimo, per chiedere la loro opinione su questo argomento. Non solo, ma io la chiederò anche a voi che siete a casa, perché sarà interessante, a casa, in giro, insomma, siete dove cavolo siete, perché è interessante capire cosa abbiamo da dirci, cosa abbiamo da imparare gli uni dagli altri su questo argomento. Allora, fino adesso io mi sono occupato di intelligenza artificiale essenzialmente votata all'analisi delle immagini, per cercare di capire che cosa ci sta dentro un'immagine, perché una volta che capisci cosa ci sta dentro un'immagine, puoi fare alcune cose. Prima di tutto puoi catalogarla, che è una stronzata, nel senso, è comodo avere un'idea di cosa ci sta dentro un'immagine a vari livelli. In secondo luogo, per automatizzare in qualche modo un lavoro relativamente tedioso. Durante il primo lockdown ho realizzato l'applicazione che si chiama Power Size, che è un'applicazione secondo me bellissima, anche ben fatta dal punto di vista dell'interfaccia. Grazie Giuseppe, so che stai pensando a me e io sto pensando a te, che ha l'unico scopo di capire qual è la roba più importante dell'immagine, in modo tale che quando la vai a tagliare non la tagli fuori. Sembra una stronzata, ma è una cosa figa per certi versi. Sto lavorando una nuova versione, è venuta fuori così per caso, perché Davide Gatti ne voleva una versione che avesse quell'interfaccia senza avere la parte di intelligenza artificiale, perché non ha un computer con installato sopra Catalina che serve per utilizzare l'intelligenza artificiale. Vabbè, riassumendo, riavvolgendo un pochettino, lo scopo di questa applicazione è dichiaratamente semplice, sapere che cosa, dove, più o meno dov'è la roba da non buttare e non buttarla fuori. Ecco, mi piace che questa applicazione comunque ti dia il controllo all'utente, dice io ho fatto sta scelta, poi se ti va bene bene, se no cambiala. Credetemi, la cosa bella è che dal punto di vista prettamente di pancia più che tecnico, le scelte nel 99% dei casi, veramente 99% dei casi, le scelte fatte dalla macchina mi andavano bene. Bellissimo, eh? Sembra una stronzata, ma però cazzo, è una cosa interessante. Ora, tutta questa applicazione qui, tutta questa pippa mentale qui, perché ve la racconto? Ve la racconto perché in questo caso di etica non se ne parla. Non c'è una scelta che va a danneggiare in qualche modo l'utente, perché l'utente ha il completo controllo di questa immagine, ok? Caso un pochettino diverso se l'applicazione decidesse in autonomia cosa tagliare e poi pubblicare questa foto da qualche parte. Perché a questo punto le cose sono più complicate, perché, ok, demandiamo a una macchina delle scelte sulla nostra immagine. Le cose qui diventerebbero, cioè, la cosa che più mi fa ridere di tutta questa puntata è che si apro più punti di domande, più parentesi di quante ne possa mai pensare di chiudere. Ed è folle, ed è anche divertente, ed è anche per certi versi pericoloso, naturalmente, tutto questo. Detto questo, è ovvio che i miei discorsi sono discorsi che sono veramente vincolati a quelli di uno sviluppatore molto piccolo, talmente piccolo che sono solo io, talmente piccolo che faccio una vagonata di errori e a questi devo rimediare tutti i giorni, talmente piccolo che i miei ambiti di applicazione sono piccoli e di conseguenza non c'è nessun tipo di etica nelle scelte dell'intelligenza artificiale, perché tutte queste scelte vengono comunque lasciate all'utente. In ultima analisi è l'utente che prende queste scelte come kick-off, come kickstarter, anzi, cioè nel senso, io ti do una mano, io per me farei così, poi vedi tu. Ecco, io dico, ho sempre detto quando io presento, faccio le mie presentazioni, che l'intelligenza artificiale serve per trasformare dei dati in altri dati, dati sui quali noi possiamo prendere più facilmente delle decisioni, o ancora meglio, su cui un computer può prendere delle decisioni. Ma il caso ideale su cui un computer ci può aiutare a prendere delle decisioni, ok? L'etica, cioè le scelte etiche, la delicatezza di tutto questo discorso sta nel punto, in quel pixel malefico di è il computer a prendere delle decisioni, perché le decisioni sono sempre un problema, anche perché in alcuni casi le decisioni sono algoritmiche, dove gli algoritmi possono essere in qualche modo codificati. I protocolli medici cosa sono? Sono degli algoritmi, nel senso, se succede questo fai così, se succede quest'altro fai così. Uno potrebbe pensare che sono delle pippe mentali fatte apposta perché il medico si possa parare il culo dal punto di vista legale, anche, però è anche un'indicazione di cosa fare se tu non sei un esperto al mille per mille di quell'argomento, ma per qualche motivo ti trovi sbattuto in quella roba. Per esempio, c'è una pandemia globale di una roba che non esisteva un anno fa e adesso sta ammazzando una vagonata di persone. Il povero medico di base, che non è un virologo, che non è un esperto di contagi, eccetera, eccetera, cosa deve fare? Allora il Ministero della Salute dice: senti, abbiamo messo a punto questo protocollo, che sono questi insieme di regole. Possono non essere perfette, ma intanto comincia a seguirle, così vedi di fare meno danni possibile, ok? Poi ovvio che gli algoritmi possono essere modificati, eccetera, 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 eccetera. L'algoritmo probabilmente prevede delle soglie che sono state concordate anche dal punto di vista politico, non soltanto medico, perché se stiamo ad ascoltare i medici ci avrebbero detto: state chiusi in casa, dimenticatevi di uscire per 2 anni, via, dimenticatevi tutto quanto. Ovvio che però così facendo il sistema paese non può andare avanti e saremmo veramente crollati in modo tale per cui non ci saremmo mai più potuti rialzare. Ma mai più potuti rialzare vuol dire che andare a fare l'elemosina in giro per la strada, dove non c'è nessuno che ti può fare l'elemosina perché sono tutti in mezzo alla strada a chiedere i soldi, ok? È perfetto? No, è perfettibile, vaffanculo, sì, è qualcosa, è già qualcosa, sì. Non sto, però adesso non voglio parlare non voglio fare politica, perché non è proprio la mia. Meno di quanto ne possa capire di calcio, di sanità, di salute, di religione. Per politica ancora meno, cioè nel senso, io ho le mie idee, naturalmente le conoscete anche, ma me le tengo per me oggi, ok? Ecco, l'algoritmo è un protocollo che può anche essere perfettato. Il passo successivo è quando anche lo stesso algoritmo viene gestito attraverso l'intelligenza artificiale, perché lì le cose diventano un pochettino più complicate, perché le reti neurali che prendano delle decisioni di qualche tipo, sono reti neurali che vengono trainate attraverso l'esperienza. Nel senso, la rete neurale che prende delle decisioni e le stesse decisioni le prende una persona, e sulla base delle decisioni che prende la persona, la rete neurale viene allenata in modo tale da prendere le stesse decisioni in futuro, a partire dagli stessi identici dati di partenza o dati che sono in qualche modo correlati. Giusto o sbagliato, e lì le cose diventano un pochettino più complicate, perché lì a questo punto le cose sono molto più sottili, perché sì, in questo caso le decisioni le prende una macchina, e come si fa a valutare se le sta prendendo bene o male? Perché all'inizio sì, nella fase di training e di validation la macchina viene valutata, ma a un certo punto, quando si entra in produzione, quando effettivamente queste scelte hanno delle conseguenze sulla vita delle persone, e lì sono belli cazzi. Ed è proprio per questo motivo che oggi non voglio parlare io, perché non sono titolato per farlo, ma voglio lasciare la parola ad alcuni amici che mi hanno gentilmente offerto il loro punto di vista su questo mio disquisire del nulla, perché io sono diventato abbastanza bravo a disquisire del nulla, ma è un argomento che necessita invece di un po' di cojones on the table, e per cui molto molto gentilmente lascio parlare chi ne sa più di me, ok? Ma prima di continuare, che ne dite di fare un piccolo stacco pubblicitario, così per ringraziare non tanto per il sottoscritto quanto per Runtime, che vi mette nelle orecchie sempre, costantemente, comunque, dovunque, intrattenimento, piacere e piacevolezze. Pubblicità.
Step into the world of power, loyalty and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.
Allora, sono arrivate un po' di risposte molto più intense, molto più ricche di quanto io mi aspettassi, e di conseguenza cominciamo con la prima, che è arrivata. Le metterò in ordine di arrivo, per cui non c'è una struttura, non c'è un più bello più brutto, non c'è un ordine alfabetico, è l'ordine di quando sono arrivate queste risposte, per cui ve la beccate così come sono. Il primo che è arrivato è Davide Gatti.
Ciao Alex, io provo a dare una mia interpretazione un pochino a quello che tu hai detto, sebbene io sia ancora meno titolato di te, perché comunque io con l'intelligenza artificiale non ci ho fatto mai nulla, e tutto quello che ho sentito del suo funzionamento l'ho sentito da te, nei tuoi episodi, nei tuoi prodotti, ed è lì che capisco sempre di più come funziona. Più sto partecipando ora a una campagna software che appunto stai realizzando per verificare appunto determinate questioni sull'intelligenza artificiale, e quindi altre cose invece le ho sentite attraverso un nostro caro collega, il nostro amico che è Walter Bannini di Data Nightmare, che in qualche modo in determinati episodi in qualche modo ci sta raccontando come sta o come sia intenzione o come si sta già utilizzando l'intelligenza artificiale, come già stiamo vivendo oggi con questo meccanismo. E si delineano due strade fondamentali. Una, come racconti tu, è l'intelligenza artificiale all'ausilio dell'utente standard, che prende delle decisioni, fa vedere delle scelte che possono o non possono essere corrette, e poi tu le valuti, e se quello che hanno scelto è buono, grazie, ti hanno dato una mano; se non sono buone, dice vabbè, vaffanpaglio, no? Una, per esempio, banale potrebbe essere, anzi due banali, una è le fotografie. Questo algoritmo ti dice: riconosco i visi delle persone, te le metto assieme, ti dico questa secondo me è Maria, questa secondo me è Giuseppina, questa per me è Alessandro e questo per me è Davide. Se è vero, ho fatto un buon lavoro e ti ho raggruppato tutti i Davidi, tutte le Marie, tutte le varie i vari visi. Se non ho fatto un buon lavoro, vabbè, non ti incazzare più di tanto, però diciamo che il 90% del lavoro buono te lo fa. Tu ci avresti messo magari un mese a organizzare tutte queste foto in questo modo, io ci ho messo 10 minuti e ti ho dato una grande mano. Poi, se il risultato non ti piace, chi se ne frega, poco male. L'altro invece è, per esempio, il riconoscimento vocale. Tu parli a una macchina, lei dovrebbe riconoscere quello che dici e te lo trascrive, e tu sei contento quando parlando, vedi che ha riconosciuto quasi tutto quello che hai detto. Quando non ha riconosciuto perfettamente qualche parola, la confusa, ti metti a ridere e vai lì, la corregge a mano. Però sai che se parli abbastanza bene e sei abbastanza vicino al microfono, non c'è troppo rumore intorno a te, i risultati sono buoni e sei contento. In realtà lì sta girando un algoritmo di intelligenza artificiale che sta riconoscendo le parole, sebbene tu le dica con i tuoi accenti, con la tua voce, con la tua timbrica, con la tua tonalità, con il tuo rumore di fondo, la macchina però risponde sempre abbastanza bene. E anche questo è un aiuto trasparente, se vogliamo, nessuno quasi sa che magari c'è sotto dell'intelligenza artificiale, che se anche non andasse a buon fine, vabbè, amen, tutti sanno che non è un sistema infallibile e quindi nessuno si lamenta, non c'è da discutere nemmeno di etica. E questo è un lato dell'intelligenza artificiale che a mio avviso è quella che può darci una mano a vivere più sereni, più tranquilli e più rilassati, perché qualche compito ci aiuta a svolgere la macchina. Mentre invece ci sono quelli che appunto ci racconta Walter Vannini nei suoi episodi, che invece vengono utilizzati in maniera assolutamente impropria, dove si arriva a definire per esempio che con l'unione di una serie di quantità di dati, che possono essere dati presi dal tuo profilo di Facebook, dal tuo profilo di Instagram, dal tuo profilo di LinkedIn, e quindi osservando tutto quello che tu scrivi, post che fai, eccetera eccetera, osservando poi il tuo viso, la mimica del tuo viso, come muovi gli occhi, come muove le labbra, e che quindi qualche studioso, qualche scienziato ha deciso che se tu muovi spesso il labbro destro mentre uno ti fa delle domande vuol dire che sei insicuro, se muovi il labbro sinistro vuol dire che sei più sicuro, se sorridi vuol dire che sei più aperto, se non sorridi vuol dire che sei più chiuso. Quindi si cominciano a definire una serie di tratti personali, distintivi delle persone sulla base di qualche algoritmo, ecco che qui si va veramente nel nulla, dove praticamente è matematicamente impossibile poter determinare queste cose, mentre invece ci sono aziende che ti assicurano che con i loro algoritmi e il loro accumulo di dati e incroci di dati che riescono a prendere, ti possono già dire così con una buona percentuale se questo elemento può essere un elemento adatto alla funzione che tu stai richiedendo mentre stai facendo per esempio un colloquio, o non è adatto perché ha tutta una serie di caratteristiche negative che vanno contro quello che tu stai cercando, no? A spanne, pieno per vuoto, dice questo secondo me non è buono, questo sì, questo potrebbe essere buono, ecco. Allora ti dà questa indicazione, tu grazie a questa indicazione fai uno screening e dici ok, ho tolto quelli che il sistema mi dice cattivi, mi tengo quelli che mi dice buoni. Il sistema forse non sarà infallibile, però diciamo che almeno sta scrematura la do per buona e escludo questi, e mo vado in modo diretto, senza più l'intelligenza artificiale, verso questi che il sistema mi ha detto che sono buoni, e vado avanti con loro in maniera più precisa e vediamo chi di questi è il migliore. Ecco, fatto sta che questo algoritmo probabilmente ha scartato tra quelli che ha detto non buoni, sicuramente dentro c'era dei sicuramente buoni e probabilmente dei più buoni, probabilmente meglio di quelli che ne vengono fuori dalla selezione dei buoni. E questo, vabbè, è un tipico esempio che fa Walter, come anche Walter fa lo stesso esempio invece per i sistemi che vengono venduti a fior di quattrini ai servizi pubblici di sorveglianza, che dicono vi vendiamo un sistema che installando 100.000 telecamere nelle vostre città vi daranno un warning su quello che è l'intenzione delle persone. Cioè loro affermano di essere riusciti in qualche modo a far sì che questi sistemi possano identificare le intenzioni delle persone, cioè le intenzioni. Neanche 100.000 esseri umani tra i più bravi del mondo, psicologi messi assieme e controllano cosa stanno facendo delle persone, possono ipotizzare che cacchio le intenzioni delle persone che ci sono davanti a te. Quindi questo è veramente follia invece, no? Ecco, attenzione, questo gruppetto di persone, per quello che è il mio studio, potrebbe essere le persone che vanno a fare un attentato, che vanno a fare una rapina, che sono dei delinquenti, che vendono della droga, eccetera. Cioè loro sostengono di poter identificare tramite non so cosa, tramite probabilmente lo sguardo o l'abbigliamento, non è chiaro quali siano i metodi, ma guai a dire quali sono i metodi ovviamente personalizzati, anni di studi, e non ve li vengo di certo a dire. Il nostro sistema ha dei sistemi fantastici che riescono a identificare se quella persona è buona o cattiva, e se sta facendo qualcosa di legale o illegale. Se avrà intenzione di fare qualcosa di cattivo o di brutto. E quindi qua mi viene in mente, in qualche modo come parallelo, il film dove ci sono questi precog che riuscivano in qualche modo a identificare quali erano le intenzioni e allora li arrestavano in anticipo dicendo: tanto tu tra un anno, tra un mese, tra cinque giorni compierai un assassinio, allora io già ti arresto preventivamente perché so già che tu farai questa cosa, allora così ti impedisco di farla. E lì ovviamente scatta il paradosso: siccome non l'ho fatta, mi stai arrestando per un motivo che non esiste, perché se io non l'ho ancora fatto, mi stai arrestando su un'intenzione. L'intenzione, finché non si è determinata, non esiste. Comunque, lasciamo stare che lì l'etica è ancora più complessa. In ogni caso, chiudo il discorso e ripeto parole non mie ed esperienze non mie, ma soprattutto di Walter Vannini, che di questo argomento un po' ne ha parlato in maniera non proprio così specifica, ma ci ha fatto capire che oggi il mondo sta lavorando molto su questo tipo di tecnologie, non per lo scopo pacca sulla spalla di aiuto, cioè quasi quasi ti do una mano e ti dico io quali potrebbero essere le facce di tua moglie all'interno di questo gruppo di foto, o del tuo cane, o della Sicilia o della Sardegna, così ti semplifica la vita la selezione delle foto, ma si arriva a vendere sistemi a intelligence che vogliono utilizzare questi software per determinare attentatori, gente pericolosa, gente cattiva, gente buona, eccetera. Dove, quando succede, che accadrà sicuramente, questo è cattivo, lo vai a prendere, lo prendi, lo porti in galera, lo randelli di botte e poi scopri che era un povero Cristo che aveva comprato una pistola giocattolo da regalare a suo figlio, una Nerf, e per qualche motivo il sistema ha detto: ecco, quello è cattivo, attentatore, fermatelo. Questo vorrei proprio che non ci potesse mai essere, anche perché finché c'è il tempo di prendere delle decisioni, allora è un conto. Dice: io ho il sistema dice: attenzione, guarda, quello potrebbe essere un attentatore, ma andiamo a vedere. No. Quando c'è uno che ti dice quello è un attentatore, ovviamente le forze di polizia e compagnia agiscono nell'immediato, perché chissà mai che lo sia per davvero, allora lo vado a prendere intanto e lo fermo. Poi, se non lo è, che cosa faccio? Scusi, e basta. E quello lì intanto si è preso un cagotto, si è preso del delinquente, dell'assassino, è stato fermato dalla polizia, magari era insieme a dei colleghi o degli amici e ha avuto, cioè può avere delle grosse ripercussioni sociali, morali, personali, psicologiche, semplicemente perché un sistema ha detto che potrebbe essere. Ecco, su questo l'etica è ampiamente concernente e va esaminata. Io non so neanche se un giorno mi fiderei di sistemi del genere, quando qualcuno mi dice: guarda, li abbiamo provati per 20 anni e funzionano alla perfezione e quindi identificano che quello è un delinquente, perché ritengo che non possa bastare nemmeno tutta la vita dell'universo con delle persone vere e non dei sistemi computerizzati che siano in grado di poter identificare una cosa del genere, ma neanche statisticamente, dicendo: ma sembrerebbe. Secondo me non è fattibile. Per cui, finché l'intelligenza artificiale è all'ausilio del divertimento, mettiamola così, o del futile, tutto va bene. Quando comincia a diventare una scelta che può causare dei danni importanti, allora io ritengo che non siamo neanche in grado di poterlo fare noi come persone umane. Cioè, una persona umana quasi non si assumerebbe la responsabilità di giudicarne un'altra. Qui esistono ovviamente i giudici, esistono persone che per lavoro giudicano, ma che per farlo hanno una così alta quantità di dati che riescono a dare un giudizio, che comunque è sempre soggettivo, basato su tutto quello che vuoi, sulle leggi, su tutto, cioè in parte è basato sulle leggi, ma è un pizzico è basato sulla soggettività. Quindi già quello, io personalmente come essere umano già non mi arrogherei il diritto di fare un giudizio di un'importanza notevole che può causare danni a una persona. Figurati se mi fiderei ancora di più di una macchina che prende una decisione di questo genere al posto di una persona che avrebbe più titolo nel dare questo tipo di giudizio. Però loro ti dicono: ah, ma la macchina c'ha un'esperienza che è 1000 volte superiore a quella di qualsiasi persona umana, perché ha macinato migliaia di casistiche invece di centinaia o di decine, quindi è molto più bravo di un essere umano. No, non è vero, falso, perché quel miliardo di cose che ha acquisito, se quel giorno quello che vede è la miliardesima e una che non ha dentro nelle sue analisi, sbaglierà, e quando sbaglierà compierà un delitto, compierà un evento importante che danneggerà una persona che probabilmente nel computo dei numeri potrebbe dire il danno che ha fatto a quella persona non vale quanto il non danno che ha fatto alle altre 100 che ha analizzato. Ecco, perché neanche questo è giudicabile. Nessuno può dire, guarda, è quella persona che è ammazzato perché hai detto che, facciamo finta che sia un mitra, è un nuovo tipo di arma che con l'intelligenza artificiale per evitare che tu uccida delle persone innocenti, no? Che va bene per tutti, va bene per i poliziotti, va bene anche per i delinquenti, perché i delinquenti vogliono ammazzare uno che vogliono ammazzare, ma per sbaglio prendono anche un bambino che passava di lì. Ecco, quest'arma è talmente intelligente che dice, l'assetto per ammazzare il cattivo e sparo e c'è di mezzo un bambino, lo riconosco, io allora non sparo, insomma, mettiamola così. Quindi si mette il giudizio a un'arma da fuoco se uccidere o non uccidere una persona in base al riconoscimento della persona. Chi potrebbe prendere una decisione del genere di inserire questo automatismo in un'arma di questo genere? Chi potrebbe essere certo che quell'arma farà sempre la cosa giusta? E quando la farà sbagliata e avrà ucciso il bambino, cosa si dirà? Semplicemente si dirà che queste armi non funzionano e che quindi non vanno più usate e che quindi il sistema non funziona e che il sistema va abolito, va eliminato, esattamente come il film di Robocop, dove il malfunzionamento causa la dismissione totale di tutto l'armamento che avevano inventato, perché che va bene nei demo bene, ma appena va male nella realtà, anche in un solo caso, muore tutto, per cui è troppo rischioso anche metterla in campo, non ha senso mettere in campo una tecnologia che al primo fail verrà demolita, quindi è troppo che non ha senso, non ha proprio nessun senso, e di conseguenza non avendo senso è inutile metterla in campo e quindi va abbandonata a priori, non va fatta e basta. Al limite ve la tenete per fare sperimentazione, per fare da consigliere, mi consiglia un'opzione, la valuto e poi ci lavoro sopra, ma non per decisioni in real time, dove quello è cattivo, uccidilo. Ah no, cazzo, si è sbagliato, ormai l'abbiamo ucciso. Vabbè, il mio contributo è stato più lungo del dovuto, quindi non so quanto di questo poi Alex farà sentire. In effetti tutto questo discorso lungo e complesso, io semplicemente racconto che apprezzo l'intelligenza artificiale quando viene usata per scopi ludici, mettiamola così, non la apprezzo e non la voglio quando invece diventa qualcosa di decisionale che decide le sorti di qualcuno. Ecco, su quello io direi che non ha nessun senso. Passo e chiudo, ringrazio tutti e ci risentiamo poi. Ciao ciao!
Secondo in ordine di arrivo è Simone Pizzi, che esprime la sua opinione.
Intervenire per me su un tema come quello dell'intelligenza artificiale, personalmente non avendo poi una cognizione tecnica, una preparazione dal punto di vista tecnico, quindi la possibilità di esprimere poi delle considerazioni più specifiche su questo tipo di tema, pur comprendendo magari a largo campo quello che può essere il discorso, è un po' complicato. Per me intervenire all'interno di questo discorso è veramente complicato, al di là di tutto, perché comunque io non posso prescindere da quello che è l'aspetto generale. Quindi auspico che un giorno noi si possa organizzare con Alex e con tutti gli amici di Runtime magari un bel forum su questo, cioè una bella trasmissione proprio su quelle che sono le implicazioni tecniche e tecnologiche, ma anche dal punto di vista sociologico e anche dal punto di vista proprio strettamente antropologico, perché comunque chiaramente gli strumenti sono strumenti, ma l'evoluzione dell'uomo in rapporto con gli strumenti è un discorso che comunque va sempre un po' affrontato, anche perché comunque è difficile riuscire a scollegare queste due cose. Dall'altra parte c'è anche un fatto legato un po' a quello che può essere diciamo il concetto stesso proprio di intelligenza artificiale, no? Che non si evince assolutamente dal punto di vista scientifico l'esistenza dell'intelligenza artificiale così come magari la possiamo concepire in maniera più esotica, e probabilmente non si sa neanche se questa esisterà mai in futuro, quindi l'algoritmo come determinante di un sistema di regole, no? E quindi lo paragona a quello che poi alla fine è il comportamento umano in generale, no? Nella nostra società, quindi diciamo mettere delle regole per creare praticamente un protocollo, uno standard comportamentale che è funzionale allo svolgimento normale della nostra vita, all'autoregolamentazione, all'autoregolamentazione, alla regolamentazione tramite ovviamente dei principi, degli schemi che sono preordinati e che alla fine comunque in qualche maniera, come dice Alex, magari ci levano dalla responsabilità di fare o non fare. In realtà io poi su questo principio sono parzialmente d'accordo. Il protocollo, diciamo così, così come le regole di una società non servono per delegare l'uomo dalla responsabilità di esprimere un certo tipo di azione o di compiere un certo tipo di azione. Diciamo, detta delle norme di massima secondo le quali comunque il nostro atteggiamento in una determinata situazione deve essere quello. Ma questo non significa che non possano esserci comunque delle condizioni specifiche o che non ci possa essere comunque l'azione del libero arbitrio, anche in senso di responsabilità di rispondere poi a quelle che sono le conseguenze di quello che di quello che compie. Ecco, quindi rapportare oggi, così come fece uno storico podcaster che diceva che le regole del PHP, cioè che le regole sociali si scrivono in PHP, rapportare e semplificare uno schema comportamentale e uno schema di regolamentazione dal punto di vista umano in uno schema dettato e indicato da un regolamento imposto da un algoritmo è una cosa assolutamente diversa, secondo me, perché un algoritmo non può avere la vastità e lo spessore che può essere quello della vita umana, quindi del comportamento umano. Detto questo, questo grosso pippone, insomma, anche dal punto di vista etico, dato che comunque c'è un discorso etico che fa Alex all'interno della sua puntata, diciamo che è dal mio punto di vista difficile riuscire ad esprimere un concetto, soprattutto in un ambito dove c'è questo entusiasmo tecnologico, esprimere proprio, sprizzare gioia tecnologica da tutti i pori, e perché poi dopo alla fine comunque il mio pensiero sembra sempre un pensiero in controtendenza, dove alla fine finisco per fare la parte del conservatore, quando in realtà non è così, non lo sono mai stato e non lo sarò mai, anzi considero fondamentalmente un progressista in generale, sia dal punto di vista sociopolitico che dal punto di vista tecnologico. Dico semplicemente che cerco sempre di avere un equilibrio nelle cose e quindi di vedere le cose dai vari punti di vista. Oggi viviamo in una società dove c'è questa restrizione dal punto di vista della capacità di ragionamento globale, quindi proprio di spettro di ragionamento, diciamo così, e che diciamo si accompagna di conseguenza anche alla necessità di delegare la nostra responsabilità decisionale a qualcun altro, no? Cioè, oggi c'è un po' una sorta di dibattito anche, no? Nel senso, la gente, quanto noi indirettamente o influenzati da questa condizione generale, comunque quest'area, diciamo, generale, noi non riflettiamo questo tipo di meccanismo anche nei confronti dell'algoritmo o dell'intelligenza artificiale? Bisogna domandarcelo, perché sebbene il professionista, come capita, magari ha un software, diciamo, e un hardware che gli possono facilitare o velocizzare il lavoro, e che però magari ha una cognizione di causa su quello che sta facendo e può anche determinare se utilizzare o non utilizzare determinate cose, dall'altra parte c'è comunque essere quasi assecondati nel fare comunque, cioè la tentazione, ecco, diciamo, che non mi veniva il termine, la tentazione comunque di utilizzare uno strumento che possa prendere più o meno delle decisioni o possa comunque prendere una strada piuttosto che un'altra al posto nostro. E questa è una tendenza che va comunque considerata, perché se c'è una cosa che ci ha insegnato la letteratura di fantascienza in generale, secondo me, è il fatto, l'evoluzione umana, sociale, sociopolitica e antropologica non è di pari passo con l'evoluzione tecnologica. L'evoluzione tecnologica è forse esponenzialmente troppo veloce rispetto a quelle che sono le nostre capacità di assorbimento, ma non sulla singola specifica tecnologia, ma proprio sull'uso della tecnologia, sulla presenza della tecnologia sulla nostra, sulle nostre nelle nostre esistenze. E qui si potrebbe aprire tanto una serie di discorsi sul perché io non sento mai parlare dell'uso dell'intelligenza artificiale o della realtà aumentata o di tutti questi ausili per esempio abbattere le barriere sociali, le barriere architettoniche, sostenere un certo tipo di persone che possono avere delle difficoltà nel muoversi nel nostro ambiente. No, noi sentiamo sempre, ma quanto è bellissima questa cosa che ci migliora la fotografia. Ad esempio, adesso sta per uscire l'ultimo prodotto di Luminar. Luminar, sapete, no? Quel software di fotografia che utilizza l'intelligenza artificiale per il miglioramento delle fotografie. E alla fine, i primi tempi, si diceva, sì, ma a me Luminar serve comunque al dilettante. In realtà, molti professionisti lo utilizzano, Luminar. E non solo lo utilizzano, ma lo utilizzano per accorciare i tempi di lavorazione. Poi chiaramente interverranno anche loro, no? Su quello che è il disco. Tu allumina, gli dici questo è un paesaggio e voglio questo stile, e lui ti fa diventare la foto da così a cosà. Tra l'altro facendo un lavoro incredibile. Però poi, ecco, la tentazione di utilizzare uno strumento al posto di quello che è la nostra competenza. A volte questo può insomma essere il rischio, il pericolo, secondo me, ma ci sono poi tutta un'altra serie di aspetti insomma da considerare, che poi magari se appunto faremo una puntata un giorno sul discorso di intelligenza artificiale, magari la faremo. Io vengo da una generazione dove lo strumento è uno strumento, e per quanto ci possa entusiasmare l'utilizzo di un certo strumento, quella zappa più ergonomica che comunque si impugna meglio, ma la zappa resta sempre una zappa fondamentalmente. La stessa cosa, forse Alex mi può capire, avendo passato molti anni a discutere sul mondo del videomaking, quanto una videocamera è migliore di un'altra videocamera. Sì, assolutamente, però poi dopo è il lavoro che ci sta dietro quello che fa la differenza, o il lavoro che ci sta davanti che fa la differenza, è il manico quello che fa la differenza. Oggi tendiamo insomma a rischiare una standardizzazione in generale sul fatto che comunque sono le macchine che possano potenzialmente decidere per noi. Sappiamo che le prossime versioni di Windows decideranno loro quello che tu potrai installare o non installare sul computer. Non lo so. Secondo me, piuttosto di essere sempre assolutamente entusiasti di tutto questo, bisognerebbe tornare ad essere critici anche delle cose che ci piacciono. Perché secondo me, se non c'è il senso critico, e voi dite no, ma noi ce l'abbiamo il senso critico, non ce l'avete il senso critico. Secondo me non ce l'avete. Perché probabilmente non siamo talmente abituati al modo in cui tutto questo è permeato nella nostra esistenza, che forse non ci rendiamo neanche più conto.
Terzium non datur, invece no, a noi lo datur, il buon Roberto Marin, che non solo vi ha mandato la sua traccia audio, ma l'ha mandata già anche mixata con la musica, per cui rien ne va plus.
Salve a tutti cari amici di Techno Pills, e quindi anche amici di Alex Racuglia. Io sono Roberto Marin del podcast Snap Architettura Imperfetta, un podcast grigio ciliegia che parla di architettura e tecnologia informatica, e molto probabilmente avete avuto anche modo di sentirmi non solo sul mio podcast ma negli altri podcast di Alex, che mi ospita sempre molto molto volentieri, e io ne sono davvero molto felice. Detto questo piccolo preambolo, sono qua in questa puntata perché Alex mi ha chiesto di dare il mio punto di vista per quanto riguarda l'etica dell'intelligenza artificiale. Chiaramente non c'è neanche bisogno di premetterlo che io sono l'ultima persona che può parlare di etica e di intelligenza artificiale e di queste tre parole messe insieme. Ma insomma, cerco di dire qualcosa che possa essere sensato anche per gli ascoltatori di TechnoPills, quindi cerco di mettere insieme qualche pensiero per quanto riguarda l'etica dell'intelligenza artificiale. Alex, nella sua disanima, ha parlato essenzialmente dal punto di vista matematico dell'intelligenza artificiale, che riconosca qualcosa che sia riconducibile essenzialmente a una formula matematica. Ma come ben sappiamo, anche perché il Data Nightmare ci ha spiegato più e più volte di come funzionano gli algoritmi, serpeggia spesso la volontà di associare l'intelligenza artificiale a qualsiasi cosa e spesso viene anche associata a cose di cui non hanno bisogno di intelligenza artificiale ma di intelligenza umana. Il grosso problema dell'intelligenza artificiale, secondo me, è appunto la programmazione dell'algoritmo, che va bene che la programmazione sia tutto sommato semplice per quanto riguarda la programmazione di un algoritmo che riguarda problemi riconducibili alla matematica, ma diventa un po' più difficile e con dei problemi molto grossi nel momento in cui l'algoritmo deve occuparsi di problemi che escono dalla matematica. Vi faccio un esempio, sappiamo benissimo tutti quanti, perché è notizia di qualche settimana fa, che un algoritmo che deve fare riconoscimento facciale non sia del tutto, tra virgolette, sano, nel senso che il problema sta appunto nella progettazione e nella scrittura dell'algoritmo. Cerco di spiegarmi meglio, il problema è che questo algoritmo è fatto da umani. Gli umani tendenzialmente possono essere soggetti, tutti quanti, chi più chi meno, a bias, che possiamo definirli, invece di usare una terminologia inglese che fa tanto figo, ma per trasportarlo in una terminologia italiana che ci fa capire tutti quanti di che si parla, è semplicemente un preconcetto. Noi esseri umani, per la nostra esperienza formativa di esseri umani, siamo soggetti a preconcetti che possono essere il più delle volte espliciti, dovuti al modo di pensare, e questo è molto semplice da riconoscere, e che molto probabilmente questo tipo di preconcetti vengono segati alle gambe direttamente durante la fase di progettazione dell'algoritmo, ma ci sono altri preconcetti che non sono facilmente riconoscibili perché sono al di sotto della soglia di livello di conoscenza dell'essere umano. Sono preconcetti molto particolari, molto difficili da cogliere e che possono ricadere all'interno dell'algoritmo senza che ci sia effettivamente un dolo, nel senso che si cerca di utilizzare questi preconcetti per far girare l'algoritmo dove si vuole, o meglio, far girare il risultato che deve restituire l'algoritmo a dove uno meglio preferisce. E qui arriviamo a un altro problema abbastanza grosso che riguarda appunto l'algoritmo. Tendenzialmente sono quasi tutti proprietari e non sappiamo bene cosa ci gira dentro. Vi faccio un esempio parlando dell'algoritmo della ricerca su Google. Quello è un algoritmo, possiamo definirla intelligenza artificiale? Per ora no, però in ogni caso la strada è quella. Si tratta di un algoritmo e di conseguenza potrebbe essere pilotato da chi utilizza questi algoritmi per avere un rientro di tipo economico, ad esempio. Quindi di conseguenza rimane molto vivo il problema dell'etica dell'intelligenza artificiale che proprio sugli algoritmi si basa. Tornando all'esperienza di Alex, in cui ho anche partecipato perché la sua applicazione di riconoscimento che vi ho parlato nelle scorse puntate, uno dei beta tester ero appunto anche io, e vi devo dire che comunque, sebbene avessi le idee chiare, nel momento in cui mi vengono messe di fronte delle fotografie da riconoscere, ad esempio dei cani, c'erano alcune zone che erano difficili da riconoscere perché non avevo ben chiaro come potesse essere un cane di una certa razza da piccolo, e un paio di razze si assomigliavano anche tra una e l'altra. Io non sono un esperto di cani, ma per esempio ho avuto difficoltà in questo senso, e se l'ho avuto io, inteso come intelligenza umana, potete ben pensare che l'intelligenza artificiale potrebbe essere sì addestrata bene, ma i risultati che ho potuto fornire io come essere umano probabilmente erano falsati da quello che potevano essere dei preconcetti o una errata conoscenza. La stessa cosa posso dire che è successa nel riconoscimento dei primi piani. Anche lì per me è stato un problema, perché la differenza tra un primo piano e un primo piano avvicinato poteva essere oggetto di una diversa interpretazione in base a quello che veniva fornito come fotografia. Ad esempio, c'erano delle vie di mezzo tra il primo piano e il primo piano full, definiamolo così, che erano difficili da capire se stavano in un recipiente o nell'altro. E quindi potete immaginare che con un semplice esempio come questo, che è abbastanza basilare, lascia comunque delle grosse ombre per quello che può essere il riconoscimento o l'utilizzo di l'intelligenza artificiale per cose che riguardano ambiti decisamente più delicati, che possono essere quelle di un riconoscimento di una fotografia. Quindi, dal mio punto di vista, l'intelligenza artificiale è una gran bella cosa, è giusto che si utilizzi, ma d'altra parte è giusto che ci sia un'etica da seguire. Non a caso l'etica dell'intelligenza artificiale è stata trattata, mi viene da dire che l'esempio più grande è quello di Asimov delle tre leggi della robotica, di cui tra l'altro se ne è parlato in tantissimi ambiti, dai film al fumetto ad esempio, e che quelle tre leggi della robotica hanno comunque lasciato la possibilità a chi ha sviluppato questo tema dal punto di vista dei film, come ad esempio Io Robot, oppure nei fumetti, come ad esempio in Nathan Never, dicevo che ha lasciato lo spazio, comunque, nonostante queste tre leggi, ad affrontare una tematica che del tutto semplice non è. Quindi, secondo me, un'etica dell'intelligenza artificiale ci deve essere studiata, deve essere approfondita, e spero vivamente che noi esseri umani riusciamo a dare quel contributo sostanziale che porti a un'intelligenza artificiale che sia degna di questo nome. Io direi che dopo avervi tediato con le mie parole, lascio la parola alle altre persone invitate da Alex, che sicuramente daranno altri spunti molto interessanti riguardo a questa tematica davvero davvero delicata. Già che ci sono, vi faccio anche gli auguri di Buon Natale, passatevela bene e passate delle belle festività. Ci sentiamo alla prossima!
Se fino adesso avete ascoltato gente che bazzica o che pubblica o che podcasta di brutto su Runtime Radio, adesso è il turno di un amico con cui mi faccio delle belle chiacchierate in auto, e ogni volta che ascolto, che chiacchiero con lui, di solito ci sentiamo al telefono una o due volte al mese, prima di andare in ufficio ci facciamo un'oretta di chiacchierata anche, ogni volta che finisco mi sento la testa piena di idee, di spunti, di riflessioni, al punto tale che ogni tanto gli dico basta perché mi hai riempito, non so più che cosa, cioè troppo, devo lasciar sedimentare. È una persona ingambissima, una persona che ha lavorato in tutto il mondo, perché c'ha il testone grosso, ed è veramente per me un grande piacere e anche un onore averlo come ospite per la prima volta qui su TechnoPills, ma probabilmente anche su Runtime Radio, Arturino Mazzei.
Ciao Alex, grazie per avermi dato l'opportunità di dare il mio pensiero. Come hai detto tu, non c'è niente di etico nell'intelligenza artificiale, e al mio parere c'è anche poco di intelligenza. Le AI che abbiamo in commercio, che incontriamo tutti i giorni, sono veramente poco evolute, sono solo un'evoluzione naturale dei vecchi expert system, quindi niente di speciale. Fanno tante cose molto bene, molto veloci, ci affascinano, ma sono ancora considerate delle weak AI, quindi delle intelligenze artificiali molto semplici. Le prime intelligenze artificiali più evolute, quelle strong, come vengono definite, sono da attendersi verso il 2030. Ok, tornando all'argomento principale, all'etica dell'intelligenza artificiale, il grande problema non è il tempo, le risorse, ma il bias che noi possiamo mettere all'interno dell'intelligenza artificiale. Quando parlo di bias intendo il pregiudizio, quindi ci sono due tipi di pregiudizi molto fondamentali nelle intelligenze artificiali. Il primo è il pregiudizio cognitivo e il secondo è quello statistico. Il cognitivo è quello del programmatore, del creatore dell'intelligenza artificiale, quindi è la sua mentalità. Immaginati un ufficiale DSS che prova a creare un'intelligenza artificiale, sicuramente il suo pensiero viene trasferito nell'algoritmo che fa da motore all'intelligenza artificiale. Quindi per prima cosa dobbiamo eliminare questo tipo di pregiudizio, di bias che viene trasferito negli algoritmi o nella struttura fondamentale dell'intelligenza artificiale. Questa è la prima cosa da evitare. La seconda cosa è che è molto importante è come vengono creati i dati che vengono poi macinati dall'intelligenza artificiale. All'inizio vengono forniti milioni e milioni di dati per creare il modello. Se il modello contiene un pregiudizio, sicuramente il modello applicherà questo pregiudizio. Una cosa molto importante è l'intelligenza artificiale non è capace di discernere che cos'è un pattern oppure un bias, quindi per lui sono delle differenze e li prende tutte per buone. Quindi immaginati una società, una compagnia che vuole analizzare il recruitment, quindi come sono state reclutate le varie persone, dalla selezione, l'interview e chi entra. Se all'interno di questi dati c'era un bias, quindi magari venivano assunti più uomini che donne, o le donne venivano pagate meno, oppure questa cosa per un'intelligenza artificiale è un trend normale, quindi non è una discriminazione. E quando va a applicare tramite il machine learning, il modello, va a applicarlo su una selezione futura, lui va a rinforzare questo bias. Quindi il grande problema è creare un modello che è bias free, quindi senza pregiudizio, e poi i dati aggiunti successivamente devono essere sempre bias free. Ci sono degli studi e dei casi reali. In America hanno usato un programma per tra due candidati uguali, uno bianco e uno nero, veniva scelto il bianco e il nero totalmente escluso. Perché? Perché i dati iniziali non contenevano persone di colore, quindi per lui era per l'intelligenza artificiale era da escludere a priori. E questo è quanto. L'intelligenza artificiale è molto stupida, applica le regole che ha imparato in base ai dati che gli abbiamo fornito, quindi noi dobbiamo dargli dei dati senza pregiudizi. Nel tuo caso il modello e la struttura dell'intelligenza artificiale, gli algoritmi sono già stati creati da qualcun altro, da Apple. L'unica cosa che puoi controllare tu nel tuo piccolo sono i dati che gli fornisci. Nelle foto, da come ho visto che hai descritto, non penso ci sia del bias. Quindi in bocca al lupo e a tutti quanti buon Natale e buone feste.
Alla fine questa puntata è talmente lunga che sono obbligato, sono obbligato per forza, perché sennò arriva questo quadratino, questa crocetta rossa, a fare un piccolo intervento pubblicitario. Dai, piccola pubblicità, tanto siete abituati quando guardate X Factor, quando guardate anche le cose di Sky On Demand, per cui vi beccate la pubblicità e siate contenti, perché così noi faremo un sacco di soldoni. Spot!
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus
terms and conditions apply. See website for details. Proseguiamo con Walter Sbano, l'uomo più politicizzato di Runtime. Sì, nonostante il Pizzi pensi di essere lui l'uomo più politico di Runtime, Sbano è in realtà quello più incazzoso e acrimonioso, per cui non potevo esimermi da chiedere anche a lui un piccolo contributo vocale per parlare dell'etica dell'intelligenza artificiale. Ti ha fatto pure la rima, vaffanculo.
Quando Alex mi ha chiesto di registrare un commento sull'etica dell'intelligenza artificiale, mi sono arenato subito su un pensiero, subito. Quanto è davvero artificiale l'intelligenza che chiamiamo così oggi e quanto lo potrà mai essere nel prossimo futuro? Io non credo in Skynet, per fare un parallelo cinematografico, e quindi lo premetto subito, e non immagino quindi di vedermi mai proiettato in un futuro distopico in cui una qualche intelligenza artificiale vada in conflitto col genere umano, riconoscendo in esso un pericolo. Ora che ci penso, forse questo è un vero peccato, perché il genere umano per certi versi andrebbe redarguito. Vabbè, ma questa è un'altra storia. L'intelligenza artificiale però per me è più che altro l'automazione di processi più o meno complessi, in modo che questi possano essere gestiti autonomamente, automaticamente, con la possibilità di andare anche oltre una routine strettamente perimetrata grazie a dei sistemi heuristici e predittivi. Questo però si basa sull'applicazione di algoritmi, maledetti, ormai famigerati algoritmi, scritti tendenzialmente da esseri umani e sono quindi tipicamente calibrati su statistiche e calcoli. Se alla base sembrerebbe esserci la possibilità di un'automazione infallibile, secondo me al contrario il meccanismo è fin troppo fallace, perché il limite è sempre quello dell'operatore che pensa certi meccanismi, quindi per farla breve, una IA non potrà mai avere un'etica. Ripeto, questa è una mia opinione, in quanto agisce per un principio di reazione prevista ad uno specifico evento o ad una serie di eventi in sequenza. Ok, ma allora le reti neurali, visto che ovviamente Alex ha subito puntualizzato che stiamo parlando di qualcosa di più evoluto, beh, supereranno o no questo limite concettuale, nella domanda? Più che altro, secondo me, che non sono un tecnico in materia, il vantaggio di un sistema di questo tipo è la possibilità di creare dei pattern, analizzando rapidamente una mole di dati che era impensabile fino a pochi anni fa. Però se cambiamo l'ordine di grandezza dei dati che si possono elaborare nell'unità di tempo, non cambia la logica di base che c'è dietro. C'è sempre una fredda logica lineare anche quando si cerca di imitare e migliorare il modo di farlo che userebbe il cervello umano. Quindi resta una sorta di meccanismo di imitazione, almeno per adesso. Le associazioni, le analogie, le esperienze e i ricordi che una mente umana può applicare a un'immagine, a una stimolazione di qualunque tipo, danno luogo al rilascio di una serie di stati emotivi, oltre che ad una valutazione analitica vera e propria. La nostra esperienza personale rispetto a un dato elemento ci influenzerà sempre il nostro giudizio puntuale sulla cosa che stiamo analizzando, applicando quindi una specie di, non so se possiamo chiamarlo, coefficiente di valutazione aggiuntivo. Una serie di coefficienti aggiuntivi, totalmente personali e soggettivi, con un effetto che potrà rivelarsi vantaggioso o meno vantaggioso a seconda dei casi. Immaginate il cartello che ci avvisa di una curva pericolosa come faceva Alex. Beh, io potrei ricordarmi di aver affrontato quella curva, dove c'era quel dato cartello, con una certa sicurezza, ad una certa velocità, in funzione del veicolo su cui stavo percorrendo la strada. Questo potrebbe portarmi ad aggiungere un coefficiente di pericolosità artefatto, basato su un dato sporco. Ero alla guida del mio Porsche Cayenne attaccato al suolo e ho fatto la curva pericolosa a 80 km all'ora dove il limite è 60 senza battere ciglio. In questo esempio la mia etica decisamente opinabile ha condizionato una percezione e magari potrà portarmi a raccontare agli amici al pub che non è vero che quella curva è poi così pericolosa. Poi il giorno dopo un mio amico farà la stessa curva col motorino dopo un temporale e speriamo di non averlo influenzato negativamente perché mi deve una birra. Un'intelligenza artificiale deve essere totalmente impermeabile a questo tipo di condizionamenti, e lo è, perché applica dati statistici in maniera assolutamente asettica, senza pregiudizi di sorta, e applicando solo tutte le variabili che un programma che è stato scritto da un uomo le fa fare, quindi sostanzialmente tutte quelle variabili che è programmata per considerare. È giusto che sia così, è la differenza tra uomo e macchina, e dovrà sempre essere questa. Quello che non deve succedere però è che una decisione venga lasciata solo al mero calcolo. Una volta fatta una scrematura di una serie di dati, un passaggio umano fatto di esperienza vissuta, etica e valutazione del caso specifico secondo me serve e dovrà sempre servire. Immaginate altrimenti per esempio il mondo del lavoro e della ricerca di lavoro, totalmente affidato ad algoritmi insensibili. Non dico altro e penso di avervi già messo abbastanza paura, o no? Se non ci sono riuscito, forse siete macchine anche voi. E allora pensate a un altro esempio, il riconoscimento di persone attraverso le telecamere automatizzate, quindi il famoso riconoscimento facciale che sembra andare tanto di moda adesso nei sistemi di sorveglianza di nuova generazione. Ecco, se un algoritmo vi riconoscesse erroneamente e stabilisse che secondo lui voi siete stati in un dato posto in una data ora e questo vi fa diventare automaticamente dei sospetti, degli indiziati per un reato, come reagireste? Come reagireste sapendo che magari la visione della stessa foto che il sistema di rete neurale ha attribuito a voi, vista da un essere umano, potrebbe confutare completamente il risultato? Insomma, vorreste essere messi alla mercé di un giudizio freddo e sommario di un calcolatore che può sbagliare ancor più dell'essere umano che lo ha programmato? Io credo di no. Beh, questo è tutto ragazzi, ciao, dai Alex, dai Tecnopills, alla prossima, un abbraccio.
Valerio Galano è una delle persone più più belle che ho conosciuto negli ultimi tempi, l'ho detto più di una volta, non è per lecchinaggio, semplicemente perché effettivamente lo stimo tantissimo come professionista e come uomo, ed è stata una delle prime persone a cui ho chiesto il suo punto di vista sull'etica dell'intelligenza artificiale. Volevo sapere che cosa ne pensava, per cui ascoltiamolo insieme.
Ciao Alex e ciao ascoltatori di Tecnopills. L'etica è quella branca della filosofia che studia la deontologia del comportamento umano. In pratica cerca di discernere tra comportamenti buoni e cattivi. Si tratta di un concetto prettamente umano e pertanto, a mio parere, si applica principalmente all'uomo. Un'intelligenza artificiale, d'altro canto, non è altro che uno strumento. Certo, uno strumento molto complesso, molto potente, ma pur sempre uno strumento. E come qualsiasi altro strumento, non racchiude al proprio interno il concetto di etica. Per sua natura non è né buono né cattivo. Ma così come un martello può essere usato per costruire una casa o per colpire una persona, allo stesso modo un'intelligenza artificiale può essere utilizzata per il bene o per il male. Per questo motivo, a mio parere, non si può tanto parlare di etica dell'intelligenza artificiale, quanto piuttosto di etica applicata all'intelligenza artificiale. E siccome una IA è uno strumento molto complesso, di cui spesso è anche difficile prevedere i comportamenti, nella mia idea l'etica dovrebbe essere una sorta di gabbia o di rete che possa limitare a priori il campo d'azione di un'intelligenza artificiale. Diciamo quindi che l'etica dovrebbe operare su tre aspetti principali. Il primo riguarda sicuramente le ripercussioni nel mondo reale. È giusto che un'intelligenza artificiale prenda un certo tipo di decisioni al posto nostro? Ad esempio, è giusto che decida se è il caso o meno di fare un altro esame clinico o di dare un prestito a chi lo sta richiedendo? Il secondo aspetto riguarda poi il training delle intelligenze artificiali. E quindi sono etici i dati che sto dando in pasto all'intelligenza artificiale affinché essa poi svolga il suo lavoro? E questo per evitare problemi già visti, come l'associazione della donna ai fornelli o degli uomini di colore ai primati. Infine, il terzo aspetto riguarda la ricostruzione del processo decisionale. Deve essere quindi possibile capire come si è arrivati a una certa risoluzione al fine di poter applicare correzioni ed eventualmente valutare responsabilità in caso di errori.
Non poteva ovviamente mancare Giuseppe Pugliese. Giuseppe non vuoi non voler bene, perché uno potrebbe pensare il solito scugnizzo, anche se è un po' più cresciutello di uno scugnizzo, però in realtà è un grandissimo professionista che sta lottando e sta vincendo la sua battaglia per far diventare il mondo, ma soprattutto il suo mondo, giustamente, un posto migliore.
Ciao Alex, innanzitutto grazie per l'invito e sono molto molto contento di poter partecipare a questo argomento, perché io vedo appunto Tecnopills come il Maurizio Costanzo Show per il grande fratello VIP del podcasting, ovviamente inteso in senso positivo, per cui sono anche un po' emozionato di fare questo intervento. Innanzitutto cercherò di utilizzare il meno tempo possibile, perché le ultime registrazioni che ho fatto, questa è la terza, non sono andate molto molto bene, in quanto mi perdevo in ragionamenti assurdi e hanno superato i 10 minuti, e quindi non vorrei togliere sostanzialmente tempo ai miei colleghi. Le intelligenze artificiali sono un ragionamento molto molto particolare per quanto mi riguarda, perché innanzitutto quelle di oggi sono delle, più che intelligenze, sono delle deficienze artificiali, perché non sono nient'altro che dei software, come appunto hai detto tu, che avendo in input un database abnorme di informazioni ed essendo state preconfigurate da un omino che gli ha dato delle foto di riferimento, parlo del caso di foto ma può essere l'argomento esteso un po' a tutto, dicendo guarda in questa foto ci sta un omino, in questa foto sta un animale, in questa foto ci sta un oggetto, gli vengono dati in pasto quanti più dati possibile, in modo che la pseudo intelligenza artificiale si autoconfigura configuri e si affini a livello appunto di algoritmo in modo da rilasciare come output dei dati che abbiano un senso. Il mio problema non è tanto in quello che è l'intelligenza artificiale, ma è nell'omino che va a dare l'input primario dell'intelligenza artificiale. E per riassumere brevemente il mio punto di vista, il classico esempio dei due bambini separati alla nascita. Quindi un bambino lo mettiamo in una famiglia benestante, tutta organizzata, tutta bella pucciosa, quell'altro lo buttiamo nei peggiori bassi fondi, come si dice la pubblicità, nei peggiori bar dei Caracas, li facciamo crescere. 30 anni saranno due persone totalmente differenti. Classico duopolio bianco-nero. Ecco, se queste due persone, chiamo caso che fanno tutte e due un corso molto molto veloce e accelerato di programmazione di intelligenza artificiale, mettendoli davanti lo stesso dataset, istruiranno l'intelligenza artificiale come un figlio in maniera totalmente differente. Per cui il problema generale non è tanto nell'intelligenza artificiale in sé per sé, ma in chi addestra le intelligenze artificiali. Ecco, secondo me bisognerebbe stare molto molto attenti in quello specifico punto. Se questo cortocircuito lo trasliamo in situazioni secondo me ben più gravi, come appunto gestione delle masse, medicina, sicurezza, eccetera, potrebbe creare dei cortocircuiti mostruosi. Secondo il mio punto di vista, più che etica dell'intelligenza artificiale, è sempre lo stesso discorso. Dobbiamo stare attenti chi cazzo più che altro scegliamo nel metterlo nella sala dei bottoni. Per cui, per questo motivo, io ne sono sia affascinato dall'intelligenza artificiale, perché potrebbe facilmente risolverci, come hai detto tu, tutta una serie di problemi, visto che noi umani abbiamo tutta una serie di limiti che i computer hanno già risolto da tempo e che le intelligenze artificiali potrebbero aiutarci ulteriormente a risolvere, soprattutto nel poter salvare vite, perché applicare intelligenza artificiale al campo medico potrebbe salvare molte molte vite, essendo sostanzialmente molto più veloci di noi a ragionare per tutta una serie di pattern. Concludendo, per scongiurare una possibile futura Skynet, di questo argomento, come fai tu, bisogna parlarne e parlarne tanto, ma soprattutto istruire sia noi sia le future generazioni di stare attenti con quel che si fa nel programmare, nel istruire cose, entità che un giorno potrebbero o salvare o far fuori in quantità spropositate di esseri umani. E a chiusura di tutto, se qualcosa in questa parte la puoi anche tagliare, non lo so, volevo consigliare, perché sul mio podcast ancora non l'ho consigliata, volevo fare una puntata monologo ma non ne ho avuto tempo per tutti i problemi che bene o male tu già sai, volevo consigliare appunto una serie TV che dovrebbe trovarsi su Amazon Prime, ovvero Person of Interest, scritta la sceneggiatura dal fratello di Christopher Nolan. È un po' vecchiotta, però se la riuscite a recuperare vi consiglio di vederla, perché sono 4 stagioni belle compatte, belle forti, e che parlano appunto di una macchina che salva le persone. Spero di non essere stato troppo prolisso e inutile, e spero di aver detto qualcosa di costruttivo. Infine ringrazio Alex per l'opportunità concessami di parlare nel suo podcast, e se volete avere maggiori informazioni su chi sono, su quello che faccio, perché sostanzialmente non l'ho detto, ho cercato di compattare il più possibile il ragionamento, Alex vi fornirà un link alle note dell'episodio e magari, non lo so, farà un po' di cappello introduttivo. Ciao ragazzi!
Penultimo, ma non penultimo, ovviamente, il grande Giampaolo Frello, che è riuscito a trovare un attimino di tempo per parlarci del suo punto di vista. E vorrei ringraziarlo particolarmente, non tanto perché ha contribuito a questa puntata, ma soprattutto perché sta salvando l'umanità, e vaffanculo, cioè tanto di cappello.
Sto sfruttando questa passeggiata che faccio sempre in pausa pranzo per rispondere molto volentieri al podcast di Alex, questo flusso di coscienza digitale sull'etica dell'intelligenza artificiale. E non è facile perché durante l'ascolto del podcast, ma a dire il vero già dalla lettura del titolo, ho dovuto cambiare approccio più volte per questa mia risposta. L'argomento non è facile, però secondo me si basa su un concetto sbagliato. Il problema sta che chiamiamo questa serie di algoritmi intelligenza artificiale, quando purtroppo, nonostante noi amanti della fantascienza vorremmo tanto che fosse un'intelligenza, l'intelligenza secondo me ha ben poco, siamo molto lontani. Si tratta di una serie di algoritmi, infatti, che per quanto diversi dalla serie di if then else in vigore già tanto tempo fa con Elisa, se non sbaglio, è pur sempre una serie di algoritmi. E quindi chiamarla intelligenza artificiale ha poco senso. Se la chiamassimo, che so, machine learning, forse, per esempio, ecco, forse non ci porremmo neanche questo argomento. Quello che ha al limite questa serie di algoritmi, che può dare una risposta, che dà una parvenza di eticamente sbagliato, il fatto di basarsi su una serie di dati, input, che può essere facilmente manipolata, consapevolmente o inconsapevolmente. E sulla base di questa viene fuori una risposta sbagliata. È abbastanza rinomato il fatto che il riconoscimento dei volti può fare molta confusione sul fatto che le persone possono essere di colore, per esempio, proprio perché sono stati dati in pasto, per lo più volti bianchi. E quindi si tratta di un pregiudizio. Il problema anche qui è che il pregiudizio è una parola che in italiano siamo all'etica, quando invece se usassimo forse il termine inglese bias diventa un po' più oggettivo e neutrale. E allora cos'è che c'è di eticamente sbagliato in questa intelligenza artificiale? Eticamente sbagliato non è l'intelligenza artificiale in sé, la macchina in sé, ma quanto la persona che si fida di una macchina per poter prendere delle decisioni. Ma Alex ha fatto il ragionamento, per esempio, del medico, potrebbe usare questa macchina e fidarsi ciecamente dei suoi risultati. Ma a questo punto potrei dire anche che il medico potrebbe prendere un neolaureato, fargli fare delle analisi, fargli fare delle verifiche e prendere i risultati da lui ottenuti come sacrosanti. Quindi eticamente non è la macchina che sbaglia, la macchina non è etica, la macchina non ha un cuore, è il dottore, lo scienziato, la persona comune che si fida ciecamente del risultato per prendere decisioni. Ma a livello più basso potrebbe essere: io faccio un file Excel, metto delle formulette, viene fuori un risultato che per esempio posso andare per dimensionare una sbarra conduttrice di rame e mi fido del risultato. Ho commesso magari un errore nella formula e quindi non è la macchina che eticamente ha sbagliato, sono io che mi sto fidando di una macchina senza aver senso critico del risultato che ho ottenuto. E quindi secondo me andiamoci col piede di piombo. Per quanto lo vorremmo, siamo ben lontani dall'avere un'intelligenza artificiale di stampo di Asimov in cui dobbiamo andare a creare le famose tre leggi della robotica. Probabilmente oggi le chiameremo le tre leggi dell'intelligenza artificiale, perché diventano macchine che hanno una quasi umanità e quindi avere un senso etico. Per il momento stiamo coi piedi di terra, piedi in terra. Il mondo, per quanto evoluto, non è ancora arrivato a tal punto da doverci preoccupare di questi problemi allo stato attuale. È bene che sociologi, filosofi e così via ci pensino, perché il domani è comunque vicino.
E infine l'avete declamato, l'avete summonato a gran voce tutti quanti, non poteva mancare lui, l'eroe, l'uomo che sta traghettando Runtime Radio verso un futuro migliore senza ingerenze dei GAFAM, ok? Lui è il simbolo della rinascita, il simbolo della rivolta, perché se noi stiamo ascoltando, se voi state ascoltando, se io sto ascoltando, siamo tutti la resistenza. Signore e signori, the best, Walter Vannini!
L'amico Alex mi chiede la mia opinione sull'intelligenza artificiale. La mia opinione sull'intelligenza artificiale è che in giro non c'è nessuna intelligenza artificiale. C'è solo statistica, spessissimo cattiva statistica, e poi aspettative fideistiche del tutto infondate. Siamo di fronte a un fenomeno religioso, non tecnologico. Sarà che io vengo da lontano, da prima del secondo inverno dell'intelligenza artificiale. Anche allora i sistemi esperti dovevano soppiantare gli esperti in carne ed ossa. E oggi vediamo quanti sistemi esperti ci sono in giro. Certo, adesso abbiamo il machine learning, i big data e quant'altro, ma a guardarla da vicino, l'intelligenza artificiale è una sola anche a questo giro. Il riconoscimento facciale ha prestazioni eccezionali, a patto che tu sia un maschio bianco e tranne quando ti scambia con tuo cugino o con una foto di tuo padre 20 anni fa. Gli autocorrettori sono fantastici se ti esprimi con un vocabolario di 2000 parole in una lingua. Il cosiddetto riconoscimento delle emozioni è una presa in giro senza nessuna base scientifica e l'analisi predittiva dei comportamenti è una truffa, bella e buona, sia quella che su Amazon ti consiglia quello che hai già comprato 3 anni fa, sia quella che muove il mercato dell'ad tech, sia quella che piace tanto alle polizie e ai servizi. Si può dire che l'intelligenza artificiale, esclusi tutti gli errori, tutto sommato funziona bene. Il problema è che di errori ne fa, spesso e volentieri. E quindi funziona bene se sei un venture capital, il cui mestiere è gonfiare un prodotto a suon di lanci stampa, incassare e andarsene prima che imploda. Per tutti gli altri noi, l'intelligenza artificiale che funziona davvero non è intelligenza, è solo software. I sistemi ABS, i filtri audio, i condizionatori, il trattamento di immagini, i piloti automatici. Tutte cose che funzionano e che per questo non possono finire nel ciclo finanzia, gonfia, esci, che piace tanto ai venture capital e agli startuppari americani. Tutti gli articoli e i libri e i TED Talk di questi ultimi anni sull'intelligenza artificiale che sostituisce questo o quel lavoro e che in ultima analisi ci manda tutti a casa, sono soltanto fesserie alla moda, il peggio del peggio del fideismo tecnologico. Roba buona per uno Zuckerberg o un Musk che con tutti quei soldi possono permettersi di vendere fumo, ma non per noi che siamo soltanto il loro parco buoi. Forse un giorno troveremo il modo di mettere l'intelligenza nell'intelligenza artificiale. Fino ad allora abbiamo soltanto tecniche statistiche e l'intelligenza sta tutta nel decidere dove e come applicarle per evitare che producano fuffa.
Ora, avete ascoltato l'opinione di un sacco di persone e devo dire la verità che le ho ascoltate anch'io queste opinioni. In realtà ho fatto così, ho registrato la prima parte, i primi 20 minuti di questa puntata, fino a quando ho iniziato a parlare degli ospiti, e ho mandato questa registrazione già montata con anche le musiche e tutto quanto a loro dicendo: questo è quello che ho detto fino adesso, adesso sta a voi, dite voi qualcosa. E loro hanno risposto, e per cui le loro risposte mi sono arrivate dopo ed è stato molto interessante, anche molto ricco, anche molto insomma mi ha dato un sacco di spunti di riflessione, al punto tale che potrei andare avanti e fare altre puntate, ma suppongo che questo episodio sia già bello ciccio, e per cui non vorrei neanche appesantirvi troppo. In realtà devo dire la verità che era ovvio, me lo aspettavo, ne ero molto conscio, che la discussione si spostasse sull'intelligenza artificiale utilizzata per uno dei tre poteri, mettiamola così, legislativo, esecutivo e giudiziario, soprattutto dal punto di vista del potere esecutivo, che però per certi versi diventa anche pregiudiziario, ok, senza stare a scomodare la fantascienza più bieca, però il fatto di cercare di fare qualcosa prima che accada, cioè reagire a un'azione prima che si svolga, è un bellissimo sogno. Cioè è ovvio che uno dice dobbiamo fermare un attentato prima che questo attentato abbia luogo, se no perdiamo vite umane, però un conto è, adesso molto grezzamente e non sono la persona titolata per dirlo, un conto è sparare nelle risposte dei miei amici che hanno dato la loro giusto, le loro bellissime opinioni, le loro profonde opinioni, che sono anche sicuramente molto più ricche di quelle che avrei potuto dare io. In realtà adesso io vorrei rispondere probabilmente a quello che non ha detto Simone Pizzi o che ha detto fra le righe, perché è una cosa su cui io e lui litighiamo parecchio. Io spesso e volentieri ho detto che voglio realizzare dei programmi che facciano in automatico cose che insomma sarebbe molto lungo, molto noioso, molto tedioso e molto faticoso fare a mano. Nella fattispecie quello che voi state ascoltando è un audio che viene trattato in automatico dai miei software per rendere tutto quanto più possibile fruibile, al punto tale che l'ultima versione, che taglia le pause nelle primissime puntate in cui l'avevo utilizzata, le tagliava in maniera talmente repentina, talmente forte, che Simone Pizzi mi ha detto guardi, io non riesco più ad ascoltarti perché c'è un tale fiume di parole, mancano le pause, non riesco a lasciarsi dimentare. È interessante, ovvio che qui non c'è intelligenza artificiale, oddio, in realtà sì, perché spesso e volentieri io dico sempre che Ultimedia, più che avere come payoff tools for professionals, cioè strumenti per professionisti, a me piacerebbe che il payoff della mia pseudo azienda fosse human algorithm, algorithms, cioè algoritmi umani. Perché? Ma perché io per primo, spesso e volentieri, seguo degli algoritmi che io mi sono dato quando faccio dei lavori, quando faccio delle cose. Cioè mi metto a montare del video e invece di metterci proprio l'attenzione al 100% da montatore, prima faccio una passata magari, faccio delle passate di carattere sgrezzante, perché mettersi a guardare con lo stesso occhio, con la stessa attenzione, è un rotto di palle. Se invece uno riesce a togliersi di mezzo i due terzi del girato perché non serve a niente, e cavoli, cioè un conto è guardarsi con attenzione a 3 ore di video perché dopo la prima ora sei stanco, un conto è guardarsi, che ne so, 1 ora e mezza, per cui diciamo che è un po' come una sorta di avvicinamento per gradi. E lo stesso dicasi per l'audio, io cerco di fare in automatico con i miei programmi quello che prima facevo a mano, e ho passato tanto tempo facendo le cose a mano e trovando un mio protocollo, una mia procedura, e a questo punto cercando di codificare questa procedura, perché un conto è insegnare a me stesso come fare una cosa, un conto è, ed è molto difficile, insegnare a un programma come fare questa cosa, perché noi esseri umani sappiamo cogliere anche in maniera molto molto neanche conscia, a livello subconscio, le differenze, ci adattiamo. Un computer, no. Per cui trovare il giusto algoritmo che funzioni anche per una macchina è difficile. Spesso e volentieri mi dico, mi piacerebbe sviluppare un'applicazione che migliori le fotografie. E Simone Pizzi direbbe, sì, va bene, però cazzo, cioè, dove sta poi l'arte di chi ha passato anni a mettere a posto le fotografie, trovando il modo di sistemare nel modo migliore possibile, trovando il modo di tirar fuori da quel singolo scatto la sua bellezza. Ecco, io credo che queste due cose vivano e possano vivere in parallelo, perché ci sono diversi ambiti d'azione. Ogni lavoro che fa un amatore, uno che lo fa per hobby, uno che lo fa per amicizia, è fatto con la passione, l'amicizia, con la voglia di scoparsi qualcuno probabilmente, ed è essenzialmente un impiego di risorse che sono risorse proprie, cioè il mio tempo, la mia esperienza, la mia voglia di divertirmi, la mia voglia di trombarti. Quando questa cosa la fa un professionista, ogni minuto che il professionista impiega a fare un lavoro ha un costo. PowerSize, che è la prima applicazione che ho scritto che fa uso dell'intelligenza artificiale, è nata proprio per questo motivo, perché è stata tra l'altro spinta dai miei due amici Giovanna e Luca, che sono dei professionisti dell'immagine, sono anche docenti in corso universitario di roba che ha a che vedere con le immagini, mettiamola così, comunicazione. E loro hanno detto, sì, vogliamo sta roba qui, perché noi non ci abbiamo tempo, e soprattutto perché ogni minuto che noi investiamo nel fare un lavoro ci costa. La cosa interessante è che un professionista, dal momento in cui apre gli occhi la mattina, inizia a pagare. È praticamente come il leone e la gazzella. Lui, il professionista, lo so che no, non è per fare il figo, cioè i professionisti lavorano invece gli impiegati no, poi ci sono delle cose positive e negative, però la realtà è che, dato che il professionista non sa che cosa arriva, cioè non sa che cosa gli arriverà nel corso della settimana, del mese, dell'anno, della sua vita, il professionista continua a correre con un'ansia da prestazione infinita, dove la prestazione è che se la prestazione non funziona, il professionista non guadagna e di conseguenza non mangia. poi a volte ci guadagna bene, mangia molto bene, dà da mangiare anche ai suoi cari e ai cari dei propri cari. Per cui diciamo che sono più professionisti che puntano ad investire in qualcosa che possa far loro risparmiare il tempo, perché così fa loro risparmiare denaro. Ed è questa la cosa importante. Ora, perché io vorrei fare un'applicazione che migliora in automatico le foto? Anzi no, perché io vorrei fare un'applicazione che raddrizza in automatico le foto? Perché quando faccio le foto io le raddrizzo in automatico anche, ma non è necessario. Io non sono uno che fa tantissime foto, sì, a gennaio dovrò fare un servizio fotografico, però vabbè, non è una cosa, non è il mio core business, ma cioè è veramente molto lontano dall'essere il mio core business. Quando è che io devo fare grossa post-produzione di foto con il raddrizzamento? Quando devo fare in batch le fotografie delle vacanze della suocera. Ok, quest'anno niente vacanze, e vabbè. Questa cosa qui è bestiale, perché il grosso problema delle fotografie di mia suocera è che sono tutte storte. Tutte e ognuna con un angolo diverso. E per cui il raddrizzamento a volte non funziona, fatto da Lightroom, cosa che io tiro dentro. Anche perché poi in Lightroom non è che dici, oh senti, raddrizzamele tutte del tuo default, poi al massimo guardo io. No, Lightroom non è pensato per questo tipo di cosa. Io vorrei scrivere, e sto pensando a come farlo, e probabilmente non funzionerà mai, un programma che capisce qual è l'angolo di stortura della foto e agisca di conseguenza. Perché così, invece di perdere ore e ore e ore a sistemare le foto di mia suocera, magari perdo un'ora, perdo la metà del tempo, ma che poi non è perdere metà del tempo, ma è essenzialmente dare un kick off a poi quello che poi sistemo io. Perché è ovvio che se devo fare la campagna pubblicitaria di un prodotto di bellezza con una modella che ho pagato una vagonata di soldi, faccio delle foto e sto lì ore, 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 ore a sistemare ogni singolo pixel. È ovvio, lì ci sono le risorse, ci sono anche le richieste. In altri ambiti no. E però nella maggior parte degli ambiti intermedi sì, qui sarebbe comodo averci un aiuto, Sarebbe comodo averci un aiuto. È lì che viene il mio intervento di intelligenza artificiale. È un'intelligenza artificiale che, per certi versi, se parti dall'algoritmo o proprio dalle reti neurali, è un'intelligenza artificiale che va a sostituirsi, per certi versi, al lavoro umano, sì, ma nel mio obiettivo, almeno nel mio piccolo, che proprio piccolo, l'idea è quella di un punto di partenza, un aiuto iniziale, un po' come dire, ti aiuto a fare il primo passo, poi tutti gli altri li fai tu. Però spesso e volentieri è proprio il primo passo la cosa che affatica moltissimo. Però questa è la mia visione di sviluppatore di software, di strumenti che debbano aiutare prima di tutto me stesso e poi in secondo luogo anche amici, parenti, clienti in tutta la parte del globo. Se andiamo invece nell'ambito dell'intelligenza artificiale che ha degli scopi più subdoli, tipo profilarmi in modo tale che qualcuno che non mi conosce personalmente possa avere un'idea di me, lì sono un po' più perplesso. Io credo che in Italia siamo ancora un pochettino indietro rispetto ad altri paesi del mondo e soprattutto perché abbiamo le nostre aziende sono per la maggior parte piccole e medie e il concetto di headhunter sì c'è, ma è ancora un po' all'acqua di rose, che è interessante perché significherebbe essere un pochettino più preparati, tipo valutazione, la profilazione di qualcuno prima di un'assunzione per la valutazione, questa è una cosa interessante. Però la realtà è, come dico sempre, è che non ci sono risorse. Se io ho risorse per fare un colloquio a 20 persone e si candidano in 200.000, come cacchio faccio io a scremare? Perché devo scremare, punto. Come faccio a scremare? E soprattutto quali sono gli strumenti che ho io per scremare? Che algoritmi uso per scremare? Perché poi è questa la cosa. Se l'algoritmo è guardiamo che post è pubblicato su Facebook per vedere che tipo di personalità hai, queste sono cose delicate. Però una parte più cinica e stronza e bastarda di me direbbe sì, però magari se vuoi essere preso sul serio nel mondo del lavoro evita di avere un profilo Facebook pubblico, così magari, o anzi del tutto evita di avere un profilo Facebook, oppure abbilo ma non pubblicare un cazzo che possa essere usato contro di te. Perché poi è forse questa la cosa, è qualcosa che debba essere usato contro di te. Lo so, ci sono altri casi in cui questo non è possibile, perché se tu cammini in una piazza ci sono delle telecamere, comunque vieni ripreso e o ti metti degli occhialoni finti, i baffi finti e la barba finta, altrimenti è un casino. Però vabbè, diciamo che ho detto tutto quello che dovevo dire e sto essenzialmente allungando il barotto di una puntata che è venuta assolutamente lunga. Va bene, è una delle ultime di quest'anno, per cui dobbiamo farci forza e coraggio e beccarci questo mattone fino alla fine. Però è stata una puntata pluralista, corale invece di plurale, che va bene perché sempre più spesso mi sembra di essere una persona che magari può tenere le fila di una discussione, ma poi chiamare qualcuno di più esperto di me, di più skillato di me, di più schillaci di me, mettiamola così, di più esperto, di più competente, è sicuramente una cosa che potrebbe riuscirmi meglio. Vabbè, forse potrebbe essere questo quello che sarà Tecnopills nel 2021. Vabbè, dai, abbiamo parlato troppo, abbiamo fatto anche un piccolo intervento pubblicitario a metà, va sempre bene. A noi, non a voi, a noi. Per cui basta così. Vi ricordo che se vi piace quello che facciamo, fatecelo sapere, ci sono tanti modi per farlo. Vedo che il nostro gruppo Telegram Tecnopills Riot, di cui trovate il link nelle note dell'episodio, è sempre più frequentato. Credo che c'è un sacco di gente che arrivi per curiosità e cerca di capire ma cosa si dice sta gente qua. Negli ultime settimane si è un po'... l'attività si è leggermente rallentata, ma credo che sia quasi una cosa, insomma, quasi tutte le attività sotto Natale si rallentano non poco, e per cui vabbè, potrebbe essere uno spunto per l'anno prossimo fare qualcosa di più figo per Tecnopills Riot nel 2021. Vabbè, chi vivrà vedrà. Sono arrivato a casa, per cui stacco qui e vi auguro una buona giornata, un buon ascolto di quel che verrà. Ciao. This has been done with Power Recorder.
This podcast is edited with Producer. Discover more at ultimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.